Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Autonomia differenziata, il 20 luglio partirà una campagna referendaria per raccogliere le firme sull'autonomia differenziata.
Personalmente ho espresso più volte il mio parere favorevole all'autonomia differenziata e sono convinto che questo paese abbia bisogno di far assumere responsabilità agli enti che rappresentano il potere dello Stato più prossimi ai territori, più prossimi ai cittadini. Il fatto di dare poteri e responsabilità, oneri e onori alle regioni va naturalmente guardato, come abbiamo sempre detto, qui dai microfoni del Mirko risponde e più volte anche riprendendo le parole del Cardinal Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, guardato nell'ottica di una sussidiarietà e solidarietà diffusa e larga. Ci vuole un principio che permetta a tutti di partire dallo stesso punto e di competere in maniera positiva per far sì che ogni regione possa esprimere le proprie capacità, i propri migliori sistemi organizzativi, ma senza lasciare indietro nessuno, perché siamo una nazione, siamo uno Stato, non siamo più stati secondo la suddivisione regionale. Quindi la raccolta firme personalmente mi troverà favorevole, ma sempre con uno sguardo costruttivo per migliorare una riforma che parte da un sano principio ispiratore, ma che va concretizzata in maniera più attenta alla solidarietà e a non lasciare indietro nessuno.
Inflazione, l'Istat ha confermato che in Italia a giugno è stata del 5,7%, in aumento rispetto al mese precedente.
Che il costo della vita sia in aumento è evidente a tutti, basta andare a fare la spesa al supermercato, basta andare al bar o al ristorante e vedere i costi reali che vanno a intaccare le economie delle famiglie e delle imprese. È un momento difficile, i costi sono in aumento e secondo me di più di quello che è il dato dell'inflazione riportato da Istat, anch'esso in aumento rispetto ai dati precedenti, ci offre. Il governo deve su questo tema esprimere non solamente parole di circostanza, generiche o annunci, ma deve agire. Agire sull'inflazione significa oggi garantire alle famiglie un potere d'acquisto capace di rendere compatibile il proprio tenore di vita con il costo della vita. Se noi giriamo per i litorali, giriamo per le riviere d'Italia in questa estate un po' particolare per via anche del tempo ballerino che fino a pochi giorni fa ha caratterizzato quest'estate 2024, vediamo che durante la settimana bar, ristoranti, bagni, alberghi sono quasi vuoti, si riempiono dal venerdì sera alla domenica e questo è un segnale poco incoraggiante, soprattutto per la tenuta delle piccole e medie imprese del turismo che fanno decisamente fatica. E faremo un bilancio più attento e puntuale in autunno, ma sicuramente il tema dell'inflazione sarà uno dei temi caldi su cui questo governo dovrà agire entro l'anno.
Migranti a Lampedusa, il centro di accoglienza è nuovamente al collasso a causa di un nuovo flusso di arrivo di migranti.
problemi che si ripetono, problemi che non si risolvono, problemi che non vengono affrontati alla radice. Il problema immigrazione si ripropone ogni anno a Lampedusa, che è la frontiera d'Italia ed Europa, davanti alla grande porta dell'immigrazione mondiale verso l'Occidente e l'Europa, che è il Nord Africa. Ovviamente il primo punto d'approdo è quello, e non appena il tempo è positivo e il mare lo consente, i barconi dei trafficanti di esseri umani, confusi erroneamente come barconi della speranza, riempiono il mar Mediterraneo e affollano le prime mete possibili del continente europeo. È evidente che l'Europa non ha mai voluto affrontare il tema in una logica di responsabilità collettiva e condivisa. È evidente che l'Italia, anche con un governo che su questi temi ha speso parole quando i suoi partiti principali e principalmente rappresentativi erano l'opposizione, non è capace di attuare misure forti e chiare come i respingimenti, come i rimpatri, che siano effettivamente risolutive di un problema annoso. I centri di rimpatrio, le nuove modalità organizzative proposte dal ministro Piantedosi non sono altro che un nominativo diverso di un problema che rimane lo stesso e non sono stata una risoluzione efficace ad oggi. Quindi il tema rimane aperto e l'Lampedusa al collasso ne è la conferma ancora oggi.
Mafia, la polizia ha arrestato 18 persone legate all''Ndrangheta in una vasta operazione antimafia in Calabria.
Bene l'azione della polizia, non possiamo che applaudire a queste azioni di contrasto alle varie organizzazioni mafiose che caratterizzano il nostro paese, di cui l''Ndrangheta è sicuramente una delle massime espressioni. Lo diciamo in una settimana in cui ricorre l'anniversario della morte di un magistrato che ha dato la vita per la lotta contro la mafia, per ripulire la sua terra e la nazione intera da questo cancro maledetto che l'affligge, che è la mafia e le organizzazioni mafiose. In questo senso ogni azione della polizia, delle forze dell'ordine che vanno a scovare nidi di mafia e nidi di organizzazioni di cosche mafiose sono positivi. Il problema di questo tempo è che se ne parla poco. Sembra quasi che la mafia sia nascosta, che non ci sia più, che sia un problema poco visibile. In realtà è molto più visibile di quanto lo era in passato, pur non parlandosene, ed è molto più presente e organizzata in tante parti d'Italia, penso al nord Italia, dove tanta corruzione è organizzata dal sistema mafioso che ha messo radici ben salde nelle regioni del nord Italia, dove girano più soldi, dove girano più opportunità di business, e in questo senso quindi è importante l'azione di intelligence, l'azione di prevenzione e di studio dei sistemi produttivi di questi territori, perché si possa contrastare questo modo silente ma altrettanto e forse più pericoloso con cui la mafia opera oggi.
L'industria del turismo italiano registra un aumento del 15% di presenza rispetto allo scorso anno, segno di una ripresa post pandemia.
Su questo dato ho opinioni discordanti, non va letto in un'ottica di incremento rispetto agli anni precedenti o all'anno precedente, va guardato in termini numerici assoluti rispetto ai dati che caratterizzavano il paese prima della pandemia. E avere un dato in crescita dopo aver avuto dati collassanti in caduta libera a causa della pandemia o degli eventi atmosferici avversi, penso all'alluvione che ha colpito la Riviera Romagnola l'estate scorsa, non è sicuramente un dato incoraggiante. Bisogna guardare invece i dati in termini assoluti rispetto agli ultimi anni, che hanno caratterizzato una situazione di stabilità economica e anche ambientale del nostro paese prima della pandemia, e purtroppo i dati non sono positivi se raffrontati gli uni agli altri. Il nostro paese non è capace di crescere in termini di numeri assoluti rispetto ad altri paesi che diventano mete turistiche sempre più attrattive e ben più organizzate, pur essendo il paese che a livello mondiale ha il numero di patrimonio UNESCO più ampio in assoluto. Questo significa che non abbiamo purtroppo la capacità di offrire un'offerta turistica all'altezza del potenziale che il paese esprime. Viviamo di rendita e questo è un peccato, perché invece potremmo dare tanta occupazione, tanto benessere in più attraverso un settore che potrebbe essere veramente ancora più strategico di quanto lo è oggi.
Il ministro degli interni ha annunciato nuove misure di sicurezza per contrastare la criminalità organizzata nelle grandi città.
Ma le misure strategiche possono essere interessanti sotto il profilo astratto, ma poi bisogna vedere sotto il profilo pratico. La presenza della criminalità organizzata nelle grandi città ormai è una realtà presente, basta andare a vedere le indagini che la magistratura ha portato avanti in città come Reggio Emilia, come Modena, per citarne alcune, come Milano, come il circondario del Milanese o anche nel nord-est. Perché dove ci sono possibilità di business importanti, ovviamente le cosche mafiose si organizzano e presenziano operativamente. In questo senso, quali misure potrebbero essere idonee o adatte? Sicuramente bisognerebbe cercare di creare un sistema di maggiore controllo e di maggiore eliminazione della presenza di queste contaminazioni mafiose negli appalti, nelle gare del sistema pubblico, nelle modalità con cui partecipare anche ai subappalti dove sono consentiti e possibili, che sono ambiti dove le organizzazioni mafiose maggiormente si muovono e maggiormente si addentrano, utilizzando anche strutture societarie imprenditoriali del nord che diventano scatole vuote al loro servizio. Fare molta attenzione a dove ci sono fallimenti, a dove ci sono aziende in crisi, perché loro stesse spesso sono capaci di alimentarne poi lo sviluppo di dinamiche fuori dal sistema della legalità. Questi sicuramente sono temi che andrebbero affrontati e ci auguriamo che il ministro Piantedosi sia attento e puntuale nell'osservarli e analizzarli puntualmente per affrontare questo problema.
Matteo Renzi ha aperto la possibilità di un'alleanza con Elie Schlein e Giuseppe Conte come alternative alla leadership di Giorgia Meloni.
Che Matteo Renzi sia solito a lanciare iniziative inedite rispetto a quanto diceva poche settimane prima non ci stupisce affatto. Di certo forse l'immagine dell'abbraccio con Elie Schlein durante la partita del cuore all'Aquila ne è forse la plastica fotografica conferma di questo nuovo orientamento elettorale più che politico del leader politico fiorentino. Evidentemente il fallimento della lista alle elezioni europee, la rottura col fronte del terzo polo, ha portato Matteo Renzi a dover assumere un ruolo diverso che lo porta inevitabilmente a trovare garanzie di permanenza all'interno dei seggi eletti ed elettivi nel accordarsi con le forze della sinistra, che oggettivamente rappresentano dei movimenti, in particolare il Partito Democratico di Elie Schlein, in crescita. Vuole porsi come federatore? Non credo ne abbia né le qualità, né i titoli, né i numeri, ma neanche la credibilità nei rapporti con i leader attuali, in particolare con Giuseppe Conte. Credo che probabilmente voglia porsi in testa o alla testa della creazione di un movimento di ispirazione centrista, come fu la Margherita di Francesco Rutelli e di altri politici post-democristiani, che possa essere il lato moderato di un'alleanza PD, Movimento 5 Stelle e Sinistra Radicale, la quarta gamba, diciamo, del cosiddetto centro-sinistra o del cosiddetto campo largo a guida Elie Schlein. In questo senso Renzi credo che voglia arrogarsi questo titolo. È una partita possibile che sicuramente il politico fiorentino proverà a giocare per dare possibilità ai suoi e a se stesso in primis di avere qualche condizione di eleggibilità, cosa che non ha avuto alle elezioni europee, alle prossime elezioni politiche.
Commemorazione di Borsellino, la Premier Giorgia Meloni ha incontrato Paolo Borsellino nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, ribadendo l'impegno nella lotta contro la mafia.
Ha fatto bene il Presidente del Consiglio a ricordare la figura di Paolo Borsellino nell'anniversario del 19 luglio, dopo tanti anni dalla scomparsa di questo grande magistrato che ha dato un segno con la propria vita di lotta contro il sistema mafioso nel nostro paese. Credo che le commemorazioni siano sempre gesti importanti, educativi e che creano familiarità con la storia del nostro paese tra i cittadini di oggi e quelli di domani, che sono le giovani generazioni che prendono sempre più responsabilità nel paese. Ma non basta, va creata come quella che, come diceva Paolo Borsellino, una vera e propria cultura della lotta alla mafia, una cultura della legalità, e questo va fatto con dei buoni esempi. Purtroppo in politica non ne abbiamo tanti, ne abbiamo sempre meno e sempre pochi. e ci auguriamo che però queste commemorazioni siano l'occasione per far riflettere tanti affinché la politica diventi un esempio di buon costume, di legalità e non, come troppe volte lo abbiamo visto, strumento per cercare di realizzare fini che ben poco hanno a che fare con la legalità e con la trasparenza.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Museo dell'Immigrazione di San Paolo e ha sottolineato l'importanza della pace in un contesto internazionale incerto.
Buone e sapienti le parole del Presidente della Repubblica Mattarella nel suo viaggio in Brasile, ma sicuramente ci dobbiamo interrogare se le azioni promosse anche dagli interventi del nostro Presidente della Repubblica sono conseguenti a queste giuste e ragionevoli dichiarazioni. L'armare l'Ucraina, il non esprimere condanna verso attacchi a volte ingiustificati e criminali da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese della striscia di Gaza, o per citare solo due contesti e scenari di guerra tra i principali al mondo, sicuramente dimostrano che nelle azioni concrete intraprese anche dalle dichiarazioni del nostro Presidente della Repubblica non c'è una coerenza con quanto dichiarato in Brasile, che è giusto, opportuno e necessario per il bene non solo del nostro paese ma del contesto europeo occidentale. Ci auguriamo che la politica diventi più coerente e leale, alle parole seguono i fatti e che non si viva solo di annunci spesso scollegati dalla realtà.
La Svezia ha rimpatriato una donna ugandese che rischia il linciaggio per la sua omosessualità.
Il rimpatrio è una scelta legittima di ogni Stato e va considerato nell'ottica di una gestione dell'ordine pubblico e della convivenza civile all'interno di un paese e dei suoi confini. Il caso di questa donna ugandese che viene rimpatriata e che rischia il linciaggio per la sua omosessualità non rientra nelle casistiche per cui il rimpatrio possa essere evitato, nel senso che in quel contesto particolare del contesto ugandese è chiaro che ci possono essere rischi legati alla condizione affettiva della persona. Io credo che le cose più ragionevoli debbano essere quelle di attivare dei canali diplomatici tra i due stati e in generale tra stati che hanno situazioni di questo genere, affinché la dignità di ogni persona sia rispettata e tutelata. Non è giusto che una persona, per le sue scelte sessuali che possono essere diverse da quelle dell'orientamento generale collettivo, sia condannata o sia linciata o subisca violenza. Noi contrastiamo le ideologie che nascono da scelte sessuali come l'omosessualità, che generano livore, generano ideologia, generano maleducazione nei confronti dei più giovani che vanno a scuola, ma non ci permetteremmo mai di far sì che una persona venisse linciata per la sua scelta affettiva e sessuale. Va tutelata questa donna e ci auguriamo che le autorità svedesi lo facciano diplomaticamente, applicando il proprio diritto al rimpatrio con le autorità dello stato di provenienza, cioè l'Uganda, di questa donna.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te, Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.